Avvenire.it. Simposio in Vaticano. Armi nucleari. I Nobel. Papa Francesco bussola da seguire.
Avvenire. Giornale Avvenire dice che Papa Simposio... No, scusa. I Nobel dicono che Papa Francesco la bussola da seguire. Cioè i Nobel mica sono, non è un'associazione cristiana. Sono quelli che hanno vinto il Nobel per qualunque cosa.
Sì.
Qualcuno è cristiano, pochi, e molti sono atei, tanti. Va bene?
Sì.
Allora i Nobel si associano alla lunga lista di tutte le cose secolari che guardano Papa Francesco come bussola. Il Partito Democratico di Matteo Renzi ha detto che Berlinguer è stato, ha detto che il Papa è il punto d'orientamento delle sinistre. Prima era Carlo Marx, adesso è Papa Francesco. Prima era Marx, poi Lenin, poi Stalin, adesso è Papa Francesco. Cioè, ti rendi conto? Se a me il Partito Democratico ateo mi dice che io sono punto di riferimento, io scrivo, scusate, smettete, se no vi denuncio. Cioè, sto scherzando, ma dico alleluia. Allora andiamo avanti, perché ogni settimana qui sembra di parlare del Papa qua. Ogni settimana ce n'è una, perché evidentemente proprio il punto di riferimento del mondo ateo è diventato lui adesso, che tutte le sue soluzioni, le sue prediche, il 90% è tutto socialismo praticamente, comunismo che adesso si chiama socialismo, tutto, è marxismo. Questo è un Papa marxista, però non è che te lo dice, c'è la croce al collo, e però lui è un comunista. Si chiamava Vangelo del come si chiamava, lo facevano in Brasile, Vangelo di sinistra, Vangelo popolare, e adesso ci hanno cambiato i nomi così. Ok, andiamo alla CNN. Cosa dice la CNN? C'è una notizia sull'India, CNN.
Questo in inglese: India rounds up beggars ahead of Ivanka Trump's visit.
Tradurre.
Oh, no, traduci tu.
Traduco io. Allora, in India stanno togliendo dalle strade tutti i mendicanti perché sta arrivando Ivanka Trump in visita.
Ok.
È un po' come militare, no? Cos'è che ci facevano fare? Il colonnello o un generale veniva a controllare che tutto andava bene nella caserma, che il cibo era buono, che la caserma è pulita. Allora, però avvisavano un mese in anticipo questi. E allora
si preparano bene.
Aprici, allora a ramazzare, pulire quei vetri, il cortile, il cibo era squisito. E capiamo, ma io dicevo, ma chi volete prendere in giro qua? E dovete fare ad visita a sorpresa.
Sì, sì.
Ti pare che la polizia si mette dietro là, dietro la curva dell'autostrada o di una strada, avverto un mese prima, fra un mese ci metteremo lì a controllare chi va in eccesso di velocità. Quindi in India adesso stanno togliendo tutti i mendicanti dalle strade per mostrare un'India che non è un paese in via di sviluppo. Cioè, prima si chiamava Terzo Mondo. Io sono stato in India e gli indiani sono gente preziosissima, pecorissima, dolcissima. C'è solo un problema, che sono indù. E l'induismo è una religione, cioè, adorano l'elefante, adorano la mucca, la scimmia, e questo. Insomma, hanno milioni di idoli in India, milioni. Qualcuno ha 350 milioni, non lo so, non l'ho mai contati. Comunque tanti. In ogni caso, tu vai nelle case degli indù e ricordo andavamo lì a evangelizzare, entrare in queste case era come se entrassi in un tempio, e c'era l'elefante, la mucca, il serpente, il topo, tutte queste statuine, i topolini eccetera, la candelina, l'incenso, e ti aprivano la porta e venivano questi qua con il coso sulla fronte, no? C'hanno, è schiacciata di fiori, schiacciano i fiori sul mortaio e fanno una pasta di fiori di diversi colori, rosa, rosso, bianco, e se li mettono sulla fronte, e questo è. E allora l'induismo è quello che ha tenuto l'India nell'oscurantismo, che lì ci sono quattro caste, poi c'è la casta più bassa che si chiama la casta degli intoccabili, e tre caste superiori, una casta dove vengono i re, una casta dove vengono i militari, capisci, le guide eccetera. E per questo che odiano i cristiani, perché i poveri si convertono facilmente al cristianesimo, tutti siamo uguali in Cristo, no? E quindi loro sono gelosi e non permettono di evangelizzare, perché dice qui convertono tutti questi qua. I cristiani senza fare niente convertono. Gli indù, che sono violentissimi gli indù, indù e musulmani che vanno in giro a ammazzare, hanno concluso niente. Niente ha concluso. Guarda, concludo di più: un cristiano sdraiato su una panchina, che non tutti questi islamici andranno in giro a tagliare teste, perché devono convertire. Se non si convertono, gli tagliano la testa. Va bene? Concludo di più: un cristiano sdraiato su una panchina al parco a dormire con un volantino del Vangelo in mano, ogni tanto qualcuno lo prende. Va bene? Andiamo avanti, va. Allora, stanno pulendo l'India ripulendo dalle cose che i giornali, sai, arrivano i giornali americani a fare foto, guarda, questa è l'India, tutti morti di fame, loro stanno pulendo tutto, no? Allora, andiamo in Russia e o Kazakistan.
Il Sole 24 Ore viene da Russia o Kazakistan, nube radioattiva che ha colpito l'Europa in settembre e ottobre.
Ok,
Corriere della Sera. Sì. Il mistero della nube radioattiva sull'Europa. Incidente in un impianto nucleare in Russia o Kazakistan.
Ok, poi c'è un'altra notizia, NPR, giornale.
Mysterious radioactive cloud over Europe hints at accident farther east.
Ok, qui c'è una cartina geografica di tutta l'Europa, la Russia, l'Asia e il Medio Oriente. E questa cartina di appunto questo giornale NPR e mostra tutta la zona contaminata, che dicono che non dovrebbe essere nociva. Comunque io non sono molto interessato a controllare se veramente è come abbiamo trovato dei funghi qui nel giardino e volevamo, come facciamo a vedere, molti funghi abbiamo trovato e lo dico benissimo, come facciamo, prendiamo il gatto, glieli diamo, li cuciniamo però povero gatto non funziona, allora siamo andati da un vicino, no? C'è andato dal vicino contadino qua e fa: oh, queste non li toccate, sono velenosi. Oh, meno male.
Stranieri.
Abbiamo mandato in giro John con una busta di plastica a raccogliere tutti e abbiamo buttati via. E allora John tutto contento. Sì, sì, li butto via io. Allora
c'è questa nube radioattiva, sì, che ha colpito l'Europa in settembre-ottobre?
Sì, il fatto è che questo qui è una piccola perdita di radiazione. Adesso solamente nel tempo si saprà, quando cominceranno a nascere deformi i bambini, si saprà che invece non era così benigna. E io non ci tengo. Chernobyl stanno ancora nascendo deformi. Nascono bambini senza braccia, bambini senza gambe, bambini senza occhi. E non te lo dicono i media, perché sennò se la gente si spaventa non vuole più le centrali nucleari. E loro invece le vogliono le centrali nucleari, perché vogliono togliere le centrali a carbone, perché dice che contaminano l'aria. E il Papa è tutto a favore, aiutiamo il clima, però cosa succede? Vogliono togliere la contaminazione a carbone, ma vogliono aumentare le centrali nucleari. Quindi secondo me tra una pedata di dietro e uno schiaffo in faccia, cioè non è che per me è peggio le centrali nucleari, anzi per me dovrebbero chiudere tutto. Come dice in Isaia, dice nel millennio, dice niente farà del male nel mio santo monte, dice il Signore. Cioè se una cosa fa male, via toglierla.
Sì.
Ho visto delle foto delle queste isole, grandissime isole nell'oceano, che sono tutte fatte di bottiglie di plastica. Capito? Cioè le navi scaricano l'immondizia nel mare. Le navi non sanno più dove mettere l'immondizia e la scaricano negli oceani. Cioè, si stanno formando delle isole fatte di plastica, bottiglie di plastica, immondizia di plastica. Cioè sembra una cosa vomitevole, no? Quindi tu quando vai a comprare mezzo litro d'acqua minerale e butti via la bottiglia di plastica, succede quello. È una follia vendere qualsiasi cosa nella plastica, perché la plastica non costa niente, la fanno da petrolio e contamina. È una cosa che praticamente è più o meno indistruttibile, e la plastica non può distruggerla, e così stanno riempiendo il mondo di immondizia. Semplicemente, come dice in Isaia, niente farà del male nel mio santo monte. Sta parlando da noi a Gerusalemme. Cioè, se una cosa fa male, non dovrebbe permetterla. Va bene, fanno tante storie perché uno muore di qui, l'altro muore di là, due soldati americani uccisi, tutti i giornali ne parlano, ma ci sono milioni che stanno morendo ogni giorno per incidenti di automobili e nessuno ne parla. Niente farà del male nel mio santo monte, dice il profeta Isaia, niente. Quindi se una cosa fa male, automobili, la plastica, le centrali nucleari, i motori a scoppio, chiudere tutto, togliere le macchine, io sarò il primo a non usare la macchina, va bene? Andiamo a cavallo, col carrettino, l'asinello, a piedi, bicicletta. Bicicletta è una delle cose migliori che c'è, non bicicletta a motore, bicicletta. Va bene. Allora, che altro c'è? Andiamo in Texas?
NBC News. Texas Church Shooting. È il 6 di novembre?
Allora, we had the shootings at churches?
We've had shootings at churches, you know, forever. It's going to happen again. And so we need people in churches, either professional security or at least arming some of the parishioners or the congregation, so that they can respond if something, when something like this happens again. Texas Attorney General Ken Paxton told Fox News.
Okay, it's the same?
It's the same line that National Rifle Association has been pushing since the Newtown shooting in 2012, when the group's executive vice president, Wayne LaPierre, said, "The only way to stop a bad guy with a gun is with a good guy with a gun."
You understand what he's saying here?
Traduci.
Cioè c'è stato, i fratelli avete sentito in Texas, un indiavolato è andato lì con un mitra e ha ucciso, quanti?
26 persone.
26 uccisi e 20 feriti. Andare così in chiesa a sparare e uccidere. Perché c'è questa storia dei videogames adesso, no? Questi videogames che le gare sono a chi uccide di più. Fanno questi videogames che vanno in strada con una spada a tagliare le teste alla gente che passa. E dico, è un gioco, non è un gioco, che imbecillità è questo? Che imbecillità, nella seconda guerra mondiale, soldati americani, no, o la prima guerra mondiale o la seconda, mi ricordo, non riuscivano a piantare la baionetta nel corpo del nemico, non erano abituati a uccidere gente. Allora, penso che la seconda guerra mondiale è stata. E allora cosa hanno fatto? E hanno fatto come delle specie di filmati per insegnare come si faceva a uccidere. E gli hanno lavato il cervello questi filmati e poi c'erano dei fantocci. Insomma, si addestravano a infilare la baionetta nel nemico. Finalmente riuscirono a uccidere senza problema. Cioè, basta vedere i filmati, gli lavavano il cervello e andavano in giro a uccidere. E tu, se tu metti uno che non ha Cristo, non ha Gesù, non ha niente, davanti a un video, a giocare tutto il giorno, a ammazzare la gente, e oggi il bambino prende la pistola, spara al padre, la sorellina, eccetera.
Vero.
Ecco, allora, che succede qua? Il giornale NBC News, un giornale nazionale americano, hanno intervistato questa gente nella chiesa e la gente della chiesa ha risposto e ha detto...
Texas Attorney General, l'ha detto.
Ok, questo è l'Attorney General, sarebbe procuratore distrettuale questo, pardon, non erano i membri della Chiesa, questo è il procuratore generale del Texas. E questo procuratore dice, anzi è ancora più autorevole, dice: abbiamo avuto delle sparatorie nelle chiese, è già successo e credo che avverrà di nuovo. E quello che abbiamo bisogno, dice questa autorità statale, no? Dice: abbiamo bisogno di gente nelle chiese che siano addette alla sicurezza in modo come professionali, o perlomeno armare con le armi alcuni dei membri della chiesa, della congregazione, così che possano rispondere al fuoco quando qualcuno viene e comincia a sparare. Ok?
Sì. E poi dice: andiamo in chiesa con la pistola.
Esatto. Beh, vabbè, io sarei a favore di quello più che aspettare che ti uccidano come un fesso, no? Sulla stessa linea è la National Rifle Association, cioè l'associazione nazionale delle armi in America, che è una lobby molto potente, che difende la libera vendita dalle armi. Allora dice che questa associazione dice, il vicepresidente Wayne LaPierre ha detto, l'unico modo di fermare un criminale con una pistola è che ci sia presente una persona per bene, una brava persona con la pistola.
E tu sei d'accordo con questo?
E certo che sono d'accordo, cioè, certo che sono d'accordo.
Credi che funziona?
Ma guarda, in Romani 13 dice l'autorità, il magistrato, non porta la spada in vano. Mm-hmm. Fai il bene, avrai niente da temere. Se fai il male, temi, perché non porta la spada in vano. Romani 13. Io quando ho evangelizzato la polizia, gli faccio vedere questa scrittura e rimangono scioccati. Sai che la Bibbia parla di te? La Bibbia parla di te. E glielo faccio vedere, si grattano la testa e dice: caspita, questo sono io, magistrato, porto la spada, il poliziotto, la pistola. Quindi sono assolutamente d'accordo a rispondere a fuoco. Io, se sono in una chiesa che c'è uno che sta mitragliando, ammazzando tutti, e non c'è nessun problema, sparagli, nessunissimo problema. E io non porto armi, quindi non sarebbe il mio caso, ma se credi, saltagli addosso, dagli una panchina sulla testa. A qualcosa le panche di chiesa servono. Capito? Ecco. Una bella panca sulla capocchia, va bene?
Ok.
Comunque, guarda, vai Primo Pietro 5, 8 e 9, cos'è che dice? Siate sobri, vegliate.
Primo Pietro 5, 8 e 9. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Va bene.
Resistetegli stando fermi nella fede.
Cioè, il diavolo usa una tattica in Siria, una tattica con l'ISIS, una tattica con il comunismo in Cina che tortura, imprigiona e uccide cristiani, una tattica in Russia che la Chiesa ortodossa ha convinto Putin a mettere fuori legge tutte le religioni cristiane tranne la Chiesa ortodossa e poche altre. I testimoni di Geo sono fuori legge. E in America usa un'altra tattica, in Italia abbiamo Matteo Renzi e il Papa. E, insomma, ogni paese ha la sua tattica, no? Quindi inutile che ripetiamo che chi non l'avesse ancora fatto deve passare subito alle chiese in casa e chiudere questi edifici buoni a nulla. E l'abbiamo detto mille volte.
Sì, però l'abbiamo detto spesso. Come? Considerando le persecuzioni nei paesi musulmani, dove le chiese sì sono sotto attacco, però non ho mai pensato che anche in America, in Texas, dove si dice che è the peak of civilization is there.
Sì, l'apice della civiltà in America, figurati. È il diavolo, se non può usare l'ISIS userà un pazzo, insomma, è proprio nelle chiese che fanno di male queste chiese che sono lì tranquille a rilassarsi tutte le domeniche mattine.
Quindi anche nei paesi dove sembra non c'è nessuna persecuzione, anche lì devono cambiare questo stile di edifici di domenica e cominciare con le chiese in casa.
E proprio questa settimana in Europa due attacchi con le auto per ammazzare gente nelle strade. La polizia dice opera di uno squilibrato. Sì, ma se squilibrate glielo insegnano gli islamici, però.
Sono troppi adesso.
Ma non è vero che è uno squilibrato che è andato con la macchina a attaccare a investire questa gente. No. Non erano. Perché la verità è che non esiste uno islamico o non che non sia squilibrato quando con una macchina va addosso alla gente.
Sì.
Ma vedi, i media fanno finta che l'Islam non c'entra niente, capito? Uno squilibrato. Ma chi gliel'ha insegnato? Ma ascolta le dottrine dell'Islam ultimamente. Al-Baghdadi, il capo dell'ISIS, ha detto: usate le macchine per investire la gente. Squilibrato, grazie.
Sì,
è l'Islam.
Ma sai che quello squilibrato che ha fatto l'attentato in Francia ha detto: ho ricevuto ordini per farlo. Ordini da chi?
Quello che ha investito questa settimana, sta parlando?
Sì.
Dall'Islam. Cioè, c'hanno siti anche su internet che non li chiudono. Chiudono magari i siti cristiani perché usano una canzone di uno che c'ha i diritti d'autore, però ci lasciano aperta queste qui. Vedi come il mondo è tutto sotto sopra. Allora, dicevo, è inutile ripeterlo, ma dovete chiudere questi edifici, perché Così che perché? Perché dice, ma ancora non ci uccidono, d'accordo, ma cosa aspetti che ti ammazzano?
Ma come,
Kyoto.
No? Ma come no? Ti uccidono, guarda.
No, ma in Italia ancora non tirano bombe nelle chiese, ma lo faranno presto. Il problema è che i fedeli nelle chiese si devono abituare, devono imparare adesso a funzionare nelle case private, dove è più difficile per il diavolo e quelli dell'ISIS venire a buttarvi bombe, venire con un mitra mentre fuma una sigaretta lì a innaffiarvi di pallottole. Svegliatevi, per cortesia. Allora, che succederà? Quello che succederà è che sta per venire la persecuzione, già cominciata, e prima dicevo arriverà, adesso dico è arrivata. Ok, è già arrivata, fratelli, come dobbiamo dirlo in cinese? Le chiese vengono attaccate, i cristiani uccisi, era profetizzato, vedi Matteo 24, 21, Daniele 11, 31 a 35, Apocalisse 12, 17, Apocalisse 13, verso 7, persecuzioni contro i cristiani profetizzate. Ripete le referenze se magari qualcuno le voleva scrivere.
Matteo 24, 21, Daniele 11, 31 a 35, Apocalisse 12, 17 e Apocalisse 13, 7.
Va bene? Era profetizzato. Stiamo a aspettare i segni del cielo. Ci sono già i segni, stanno sparando addosso, che vuoi più? Ah, ma però a me non mi hanno preso, hanno ammazzato quello là, non a me. Ma dai, per cortesia, cerchiamo di svegliarci. Non vediamo le nuvole nere? Non sto parlando dei fratelli che si danno da fare, sto parlando a quelli che dormono sulla Bibbia. Noi vediamo che nella Bibbia il diavolo, il dragone, c'ha un colore. Il dragone nella Bibbia rappresenta il diavolo e l'anticristo intercambiabili. C'ha un colore. Che colore hanno, ragazzi?
Scarlet.
Scarlet, esatto. Dice rosso, dice Apocalisse 12, però in Apocalisse 17 dice scarlatto. Scarlatto vuol dire è più scuro del rosso, cioè è un comunismo con un'aggiunta di nero, cioè peggiore del comunismo, dello stalinismo, capisci, questo il regime che viene, cioè comincerà come socialismo mondiale, cioè adesso abbiamo un papa socialista, un'Europa socialista, un'America che Obama l'ha fatta diventare socialista almeno una metà, adesso Trump sta cercando di spostarsi al socialismo, non ci riuscirà, va bene, e l'America continuerà ad andare alla deriva, la politica di dare soldi alle popolazioni nere, e i neri in America gli danno soldi, sussidi, eccetera, socialismo, invece dategli lavoro, che gli date soldi, insegnategli a lavorare, va bene, è quello che succede in Argentina, e qua in Argentina è lo stesso, cioè, adesso con questo qua Magri è cambiato un pochino, ma prima c'era quella strana Kirchner, suo marito erano due comunisti, e noi dare soldi, pompare soldi a chi non lavorava, nessuno voleva più lavorare, e sfasciavano negozi e tutto perché la pensione, il governo non gli dava abbastanza. Invece questo qui dice no, lavorate e mangiate. No, io non sono di destra, non vi confondete, sono contro le ricchezze, la gente che ha miliardi, sono contro. È abbastanza necessario, però neanche questa storia come sto Papa che dice aiutare i poveri li aiuti col Vangelo, signor Papa. Ci ha provato Stalin ad aiutare i poveri con le cose materiali e non ci è riuscito, vuoi farlo tu, signor Papa? I poveri si aiutano come ha fatto Gesù, dandogli il Vangelo, non dando soldi. Soldi li dai a uno che è paralizzato, uno che è in buona salute, dagli una zappa, non gli dare soldi.
Sì, sì, sì.
Zappare. Io ho cominciato a zappare quando avevo 7 anni. A pezzo di terra mio padre mi ha dato una zappa. Ah, che bello, una zappa, tutto per me, tutto per te. E poi ho perso la visione, ho perso la poesia. E capito, no, questo qui non è solo per scherzo, qui si fa per davvero, devo zappare sul serio. Ah, caro mio, mal di schiena. Va bene, e allora questo dragone rosso, perché è rosso? Perché è socialismo, il colore del socialismo comunismo qual è? Rosso? Questo è addirittura scarlatto, Apocalisse 17.3 ed Apocalisse 12.3, rosso e scarlatto. Quindi comunque più o meno tutte le chiese che studiano le profezie sono d'accordo, siamo ora entrati in quel tempo che Matteo 24.3 viene chiamato il tempo della fine. E poi in Matteo 24.34 così dice Gesù? Matteo 24, 34, Gesù limita questo tempo della fine nella durata di Angela?
Una generazione.
Una generazione. Sì, sì, sì. Matteo 24, 34. E una generazione, io ho un'idea quanto è, secondo me è circa 100 anni, però se per te 90, 110, 80, 120, non cambia molto, d'accordo? Non litighiamo su quello, che c'è gente che si mette a litigare anche su quello. Una generazione, la vita di una persona. Quindi il tempo della fine, come ci sono dei religiosi che ci criticano in internet, Gesù tornerà forse fra 500 anni, ma va là, cosa, non ha capito niente. Non ho capito niente. In tutte le chiese cristiane nate di nuovo che ho predicato, erano tutti d'accordo, siamo nel tempo della fine. Quanto dura una generazione? Va bene? E c'è uno che mi hanno passato un messaggio di internet, che c'è uno che va in giro di internet, c'è un pazzo, fratello Giuseppe, che dice vendete tutto e scappate in Sud America. Beh, insomma, è una maniera cruda di metterla, io non è che la metto così, pochettino più di poesia.
Non
è così che dico vendi tutto e scappa, no, calma. A parte che Apocalisse 12:14 dice la donna scappa, fugge nel deserto, c'è anche un momento per quello. Io cosa dico? Prega, chiedi al Signore. Cosa dico, Angela? Chiedi al Signore.
Chiedi a Gesù. Prega, chiedi a Gesù se partire o se rimanere, e se ti dice di partire, chiedi dove.
Esatto, non è che dico in Sud America, io però, però neanche posso essere, nascondere il fatto che Dio ha mostrato a me il miglior continente al mondo è il Sud America, non Nord America, Sud America.
Sì, sì.
Che e siamo qui, posso nasconderlo.
E siamo qui e il Signore ha benedetto tutto quello che facciamo, quindi sì, possiamo dimostrarlo.
Ecco, non ho mai detto, voi siete i miei testimoni, venite qui da me, da fratello Giuseppe. Magari una vacanza, una visita, un amico stretto, glielo posso anche dire, d'accordo, una vacanza.
No, infatti noi diciamo a tutti i fratelli, se venite qui, venite perché è la volontà di Dio. Anche se noi non fossimo qui, voi venite per Gesù. Deve essere la volontà di Dio, altrimenti le cose non andranno bene.
Va bene.
Con o senza di noi.
Perché no, che qualcuno pensava venire qui, c'era fratello Giuseppe con un albergo pronto a ricevere. Non è così la storia. Tu quando vai in un posto qualsiasi, che sia qui in Sud America o in Cina, faccio per modo di dire, tu vai con la tua fede, i tuoi soldi, il tuo lavoro, il tuo sudore, il tuo olio di gomito. Non è fratello Giuseppe lì a lustrarti le scarpe. Giuseppe è qui a predicare il Vangelo. Non è perché vieni qua Sud America e ricevi chissà cosa, ti tratteremo come fratello in tutto il mondo, cioè aiuteremo nello spirito, magari ci faremo un salto a visitarti, benedirti, faremo un agape, eccetera, una volta, due, forse verrò io se posso, se no qualcuno verrà, d'accordo, se siete nella zona, ma una volta, due, non è che siamo lì col biberon a darvi ogni giorno il biberon, il biberon ve lo preparate voi. Giusto, Angela?
Sì, è vero, è che siamo un po' limitati, purtroppo.
E Angela c'ha la tosse, Dora.
No, non c'ho più la tosse.
L'aveva il mese scorso.
No, ma è vero, siamo due gatti. Siamo pochissimi.
Siamo quattro gatti, ragazzi. Quattro pecore siamo. Quindi, anzi, la gente è scioccata che riusciamo a rispondere, a prendersi cura di uno per uno, questo è già un miracolo. Poi venire anche lì più di così. Poi naturalmente ci saranno dei fratelli speciali che magari possiamo lavorare insieme, si uniscono a noi, lavoriamo insieme, evangelizziamo insieme, mangiamo insieme, viviamo insieme, moriremo insieme, saremo rapiti insieme. D'accordo, ma cosa vuol dire? Mica tutti possono essere 12 discepoli.
Mm-hmm.
Capisci?
Sì.
Quindi senza offesa, così è la storia. Allora, va bene, quindi il tempo della fine si raccoglie si delimita in una generazione, e quindi se siamo nel tempo della fine e il tempo della fine dura una generazione, significa che sta per sorgere l'anticristo, che è previsto nel tempo della fine, e sta per sorgere la tribolazione, che saranno seguiti da cosa? Ritorno di Gesù, va bene? Comunque studiare bene Apocalisse 13, Matteo 24, tutto lì. Comunque nel corso biblico prendo diverse ore a spiegare questi punti, quindi studiate bene il corso biblico. Allora,
questa notizia che hai detto in Texas credo è un avvertimento a tutte le chiese che credono che possono pregare in pace, riunirsi in pace. È un avvertimento che il diavolo, come hai detto prima, è un leone ruggente. E se non usa Islam, usa uno come questo, che si dice che questo ha litigato con la sua suocera. Non era un musulmano, ISIS. Ha litigato semplicemente con la suocera a casa e poi è andato alla chiesa che la suocera frequentava e ha cominciato a sparare. Quindi non si sa mai come si presenta il diavolo e come comincia a perseguitare, sotto che forma.
Cioè viviamo, ragazzi, in tempi difficili, sì. Tempi, come dice Timoteo 1 e 2, dice negli ultimi tempi verranno dei tempi molto difficili, ci sarà odio, separazioni, i figli contro i genitori, le coppie divorziate, la fede sarà falsa, nel tempo della fine. Va bene, allora io direi di andare a cosa ciò che fammi vedere, ho preso degli appunti. Ricordo una piccola profezia di Gesù, posso, c'ho degli appunti qui, posso?
Sì, vai avanti, sì.
Su questo, mentre leggevo queste notizie, ho preso carta e penna, sento che Gesù mi parlava, no? E allora eccolo qui, ve lo passo.
Sì.
Allora, una parola da parte di Gesù. Il Signore dice: un mondo che muore si chiede il perché. Con tutta la sua cosiddetta scienza, civiltà e progresso, che io chiamo oscurantismo, io chiamo inciviltà, io chiamo regresso, il mondo non riesce a capire perché ora che dovrebbe essere i popoli essere abbastanza evoluzionati e progrediti dalle loro scimmie e resi quasi perfetti dalle loro università e anche grazie alle loro innumerevoli leggi che dovrebbero regolare la giustizia e con la loro polizia che dovrebbe imporre la loro giustizia, la giustizia degli uomini, questo mondo non riesce a capire perché sta ancora brancolando nel buio. Un mondo stolto che ancora rifiuta di ascoltare la mia parola, il Vangelo, si chiede il perché. Ma da millenni la mia parola è a testimonianza contro di loro. Romani 1, 19 a 25, Gloria.
Romani 1, 19 a 25.
Stralci.
Poiché quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro.
E 21.
Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
Di rettili.
Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità.
E qui parla dell'omosessualità a questo capitolo. Salta al 25 comunque.
Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno.
Amen. Vai prima, Giovanni 3,19, Romani 1,28, per cortesia.
Giovanni 3,19. Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Romani 1,28. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che fecero ciò che è sconveniente.
Sì che facessero ciò che è sconveniente. Quindi Dio giunge un momento, sì, Dio ama tutti, però giunge un momento che Dio abbandona le persone, come i sodomiti, li abbandona la loro mente perversa e che fanno come gli omosessuali. Che fanno quel che è sconveniente. Non parlo omosessuale che crede, magari un cristiano mezzo omosessuale che sta cercando di uscire dal peccato, mezzo drogato, non parlo. Sto parlando di quelli che propagandano questa perversità e Dio li abbandona e alla fine ci credono. Alla fine credono alle bugie del diavolo e non nel Vangelo. Allora, vado avanti con la profezia?
Sì.
Ok, Gesù continua. Un mondo che ha legalizzato videogames, il cui gioco consiste nell'andare attorno a uccidere il più gente possibile, giochi che ora vengono messi in pratica dalla zizzania, questo mondo si chiede il perché di tale violenza. Un mondo che ha respinto il mio amore si chiede il perché di tanto odio. Un mondo che ha rifiutato me, Cristo, e unico Salvatore, si chiede perché tutto va perduto e a rotoli. popoli che hanno ripudiato la libertà che solo la mia verità può dare e che io ho offerto. Questo mondo si chiede ora perché il loro sistema è imprigionato dalle bugie, dalle loro bugie. Ma hanno disdegnato e ucciso a me, il principe della pace, e ora si sorprendono delle loro incessanti guerre, del loro incessante male. Hanno disprezzato il mio paradiso e ora sono terrorizzati dal crescente inferno intorno a loro. Ma a voi che mi ascoltate, voi che mettete in pratica la mia parola, a voi io dico.
Deuteronomio 33, 26 fino a 29. Nessuno è pari al Dio di Israele, che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto, che nella sua maestà avanza sulle nubi. Il Dio eterno è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dice: distruggi. Israele abiterà al sicuro. La sorgente di Giacobbe sgorgherà solitaria in un paese di frumento e di mosto, dove il cielo stila rugiada. Te, beato Israele, chi è pari a te? Popolo salvato dal Signore. Egli è lo scudo che ti protegge, è la spada che ti fa trionfare. I tuoi nemici verranno ad adularti, e tu calpesterai le loro arture. Apocalisse 22, 14. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città.
Amen.
Fine del messaggio. Gloria al Signore. Grazie Gesù.